Monte Corallo. Di Stefano Elli, Marco Lo Conte e Mauro Meazza.
Ma quanto sei bello, serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. Ma quanto sei bello, serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo.
Pronti? Via, via. Partiamo con un'altra puntata del Serpente Corallo. Allora, vediamo un po', facciamo l'appello. Andiamo in ordine alfabetico per cognome, rigorosamente. Elli, Stefano, è presente?
Comandi.
Guardi che oggi interrogo. Ha fatto i compiti, Elli? Si è preparato?
No, allora, ho studiato ma non ho ripassato, quindi non garantisco dell'esito della querelle.
Vabbè, allora un attimo, resti lì. Lo Conte Marco è presente?
Presente, io mi Robin sono prenotato per domani, oggi devo ancora finire di affinare la mia preparazione. Domani, sono prenotato per domani.
Però oggi io vorrei tanto parlare di donne e denaro, denaro e donne. Sempre noi stiamo...
Due cose su cui non so assolutamente niente.
Bene, non è che nessuno di noi tre mi permetta. Forse Lo Conte, lei che è il sex symbol in quanto bassista dei Chapter 11, perché
sì.
Lei Lo Conte il bassista, giusto, dei Chapter 11?
Quello che rimane, quello che sì. Succede in camerino rimane in camerino.
No, però abbia pazienza. Lei, suonando il basso, lei ha diritto al titolo di sex symbol, perché nei grandi gruppi, lei pensi ai Beatles... Quello che, diciamo così, ha scelto la moglie più graziosa, eccetera, purtroppo poi prematuramente scomparsa, era proprio il bassista. Oppure pensi a un altro gruppo un po' più avanti, i Police, quello, come dire, che aveva più successo con le ragazze, cosa su che strumento suonava, il signor Sting, il collega Sting.
Quindi... Sei sicuro di voler sapere la risposta?
Ecco, si è introdotto Alexo, vi faccio notare, una volta tanto il nostro assistente connesso si è introdotto a proposito, quindi forse sta migliorando, o forse Valeria Bernardi, che è la nostra regista, è riuscita a cavare il sangue dalle rape, come si dice. Proviamo con un altro Alexo. Alexo, di qualcosa.
Sono qui per questo.
Caspita, ma forse che abbia imparato. Vabbè, allora, resta lì, non tocca niente, come si dice, non toccare niente Valeria. Ho detto, oggi vorrei parlare di donne, denaro, truffe. Truffa è una parola femminile, però in realtà spesso noi la decliniamo al maschile, parliamo di truffatori, ma forse dovremmo parlare più spesso anche di truffatrici, insomma. O comunque parliamo in generale del rapporto tra donne e denaro, visto che nessuno di voi due si è preparato e ha studiato a sufficienza, è così, no? Possiamo dirlo?
Purtroppo sì.
No, purtroppo io l'ho studiato ma non l'ho ripassato.
Sì, certo, come no. Poi il gatto ha fatto cadere la marmellata sul quaderno, eccetera. No, allora va bene. Vediamo se si offre volontari un'esperta vera che ho convocato per l'occasione. L'esperta vera è Lia Celi. Lia Celi è scrittrice, giornalista, è un umorista, è un'autrice televisiva, è una blogger, insomma ne sa un sacco e spesso si è occupata del rapporto tra donne e denaro, insomma ha declinato diversi temi al femminile. Allora vediamo se possiamo invece apprendere qualcosa da Lia Celi. Innanzitutto benvenuta al Serpente Corallo, Lia.
Ciao a tutti, anche ad Alexo, che voglio subito a casa mia, quindi presto, alla prima occasione ve lo porto via, perché mi piace molto questa sua voce così calda e avvolgente.
Hai un timer zucchino di 40 minuti.
Vedi che anche si rende utile in cucina, Alexo, noi te lo regaliamo molto volentieri.
È l'uomo ideale.
Sì, ma... Senti, dai, va. Io ti ho presentato come esperta un po' del rapporto tra donne e denaro, perché ho in mente un libro che è probabilmente il tuo ultimo o penultimo libro, Quella sporca donnina, dove tu diciamo esplori dei personaggi storici femminili che si sono distinte, diciamo, in campi diversi, però hanno rappresentato e rappresentano tuttora probabilmente anche un simbolo, una capacità di magari partendo da una condizione di svantaggio, perché bisogna ammetterlo, di svantaggio, invece tramutare questa posizione a loro vantaggio. Vuoi riassumere tu questo volume o correggere tutte le scemenze che ho detto?
No, l'hai riassunto perfettamente. Sono donne che sono riuscite a fare della loro posizione, appunto, di svantaggio, partite dall'ultimo gradino della società, spesso un podio, diciamo, un trampolino di lancio per arrivare ai piani più alti, non solo sociali, di influenza politica, anche artistica, ma anche economica. Sono donne che si sono costruite fuori dal matrimonio un grosso patrimonio, col mestiere più antico del mondo, infatti è questo che significa la sporca donnina. Però diciamo che il denaro è sempre considerato una cosa un po' sporca, no? Esattamente come il sesso, quindi le due cose sono abbastanza apparentate. Tutte le donne che sono riuscite a mettere le mani sul denaro e a gestirlo oculatamente o audacemente hanno qualcosa di strano, di sporco, di equivoco. Forse è anche per questo che molti personaggi storici femminili che sono state oltre a essere, non so, regine o nobili donne o artiste, sono state anche oculate amministratrici del proprio denaro, insomma, non vengono conosciute tanto per questo quanto per altri meriti. Insomma, la bravura delle donne col denaro è qualcosa di pericoloso che va messo sotto silenzio.
Beh sì, ci sono state epoche storiche in cui le donne, anzi alle donne, era inibito per esempio occuparsi di politica, perché era una cosa da uomini, e quindi le donne ripiegavano sull'economia, un tempo un po' lontano, ma che in effetti ha mostrato la capacità di alcune donne, secondo il racconto di Lia Cedi, di mostrare delle competenze non da poco.
Non solo, ma anche di influenzare la politica. Per esempio, le matrone romane del tempo di Cesare, primo secolo avanti Cristo, avevano accumulato, grazie a una legge tutto sommato abbastanza favorevole, dei grandissimi patrimoni di cui si servivano per lanciare i loro politici preferiti. E a quanto pare Cesare era anche un bell'uomo, seduceva le ricche signore dell'alta nobiltà romana, e diciamo che, come Toy Boy, si faceva finanziare poi il cursus honorum, che poi l'ha reso quello che è diventato. Le donne romane ci tenevano tantissimo ai loro patrimoni e anche ad esporli, insomma, quello che noi chiamiamo lusso, che nelle versioni che facevamo al liceo classico sono sempre trovata una che diceva, che parlava delle leggi contro il lusso delle donne. Per le donne il lusso era un modo per essere visibili e per far capire a tutti che loro contavano i cordoni della borsa o della borsetta, li tenevano loro, e gli uomini dovevano ricordarsene sempre. Ma non sono state le uniche, insomma, nel corso degli ultimi 2000 anni, di donne imprenditrici, banchiere, ce ne sono state tante, e non erano considerate neanche tanto male durante la loro epoca. Su di noi pesa un po' l'immagine romantica della donna angelo, completamente distaccata dalle cose volgari come il denaro, mentre le donne il denaro l'hanno sempre maneggiato con molta sapienza. Anzi, tutti noi abbiamo nella nostra memoria, soprattutto chi ha parenti di campagna, di estrazione contadina, nonni o bisnonne che magari non sapevano leggere, leggevano poco, ma coi numeri non le fermava nessuno.
Ma infatti ci sono degli aneddoti, penso in ogni famiglia qualcuno ha l'aneddoto delle buste, per cui la donna di casa permetteva nelle buste i denari che arrivavano dal lavoro del marito, che era l'unico lavoro retribuito, nel lavoro riconosciuto con una retribuzione, e li destinava per le varie voci. Sono figure che, diciamo, forse ognuno di noi ha fatto anche in tempo a conoscere o a sentir raccontare, perché non appartengono mica a chissà quali secoli fa, giusto Lia?
Infatti, ma bisogna sempre ricordare che il rapporto fra donna e denaro è nelle radici della nostra cultura. La parola moneta era un appellativo di Giunone, quindi la moglie di Giove, perché c'era questo tempio di Giunone Moneta nell'antica Roma, dove era la zecca. Quindi, insomma, è proprio alla maternità, alla femminilità è legato anche il denaro. Ma non solo, diciamo, dal punto di vista del risparmio, anche dell'investimento e della speculazione. Tu lo sapevi che c'è stata, per esempio, nel secolo scorso una strega di Wall Street? Noi conosciamo il lupo di Wall Street, no? C'è stato questo famoso e bellissimo film con DiCaprio, però c'è stata anche Hattie Green, una grande investitrice così oculata tra la fine del secolo dell'Ottocento e prima del Novecento, ad essere soprannominata la strega di Wall Street.
Stefano, vediamo se Stefano, tu conoscevi questa strega di Wall Street, tu sei sempre...
No, guarda, io non conosco nulla di questa cosa e infatti sto ascoltando in religioso silenzio tutto quello che state dicendo, cercando di approfondire e approfondirò ripassando.
Ma io vorrei tanto raccontarvele queste storie, se mi darete un po' di tempo potrei raccontarvene ancora di più mirabolanti di donne e denaro. Per esempio, lo sapete che Lucrezia Borgia, passata alla storia come avvelenatrice, dark lady, in realtà negli ultimi 20 anni della sua vita è stata una imprenditrice agricola fortunatissima, promotrice di aziende che producevano mozzarella di bufala e ricotta di bufala nel Ferrarese. Questa è una cosa che non tutti sanno. E ovviamente reimpiegava i proventi di questa attività nella beneficenza, quindi non era una che si arricchiva personalmente, anche perché era già duchessa di Ferrara, non aveva bisogno di arricchirsi ulteriormente, la usava però per buone. Però era una abile e spregiudicata gestrice delle terre del suo ducato.
Ma non nuoceva ai suoi alimenti, agli alimenti, cioè, che lei faceva produrre, la fama che poi l'ha accompagnata nei secoli, cioè quello di essere un'avvelenatrice di fatto, perché con questa appellativa è passata alla storia, più che per produzioni alimentari.
Ma semmai le ricotte avvelenate le mandava ai nemici degli est, quindi forse lo usava a ragion veduta, ecco. Però bisogna dire che la fama di avvelenatrice è la solita fake news diffusa a scopo politico dai nemici dei Borgia. Una cosa che insegna la storia è che non c'è niente di nuovo neanche appunto nelle fake news, nelle campagne diffamatorie. Adesso corrono forse un po' più veloce, ma neanche tanto più veloce dei pettegoli velenosi dell'antichità.
Lia, secondo tutto quello che ci stai dicendo, par di capire che allora grava sempre e comunque un pregiudizio rispetto alle donne che si occupano di denaro. Un pregiudizio che magari in questo nostro tempo è diventato più il pregiudizio verso le materie cosiddette STEM, insomma le materie tecnologiche, anche se par di capire che le generazioni più giovani sono invece molto meno legate a questi aspetti, a questi incasellamenti, per cui non è bene che una ragazza si iscriva, che so, a fisica piuttosto che a biologia, perché non dovrebbe essere, insomma, non deve per forza fare lettere, ecco, per dire, una facoltà che invece si pensa, il pregiudizio vuole attribuire più facilmente alle ragazze. Questo pregiudizio rispetto al denaro sta cambiando, sta mutando, oppure è ancora molto radicato nei comportamenti, nei modi, anche, che so, quando ti capita di andare in banca, voglio dire, se ci vai con accompagnata da un uomo, si rivolgono all'uomo e non danno retta a te, per dire, ti capita?
Ma certo, succede anche di vedersi rifiutare un prestito, un mutuo, se si è donne o se non si è sposate. Ma tu dicevi delle materie scientifiche così sconsigliate o diciamo non attese come prima scelta per una donna. In realtà penso che se una donna facesse vuole lettere classiche come me o studiasse in un'accademia d'arte drammatica, l'educazione al denaro dovrebbe far parte proprio dell'ABC, dovrebbe, e questo so che voi è un punto su cui battete molto, dovrebbe partire dalla scuola per ragazzi e ragazze, perché neanche molti uomini ci sanno fare col denaro. È proprio un tabù che pesa, certo, maggiormente sulle donne, ma anche sugli uomini, specialmente sui giovani. Ecco, i giovani non dovrebbero occuparsi di denaro perché hanno altre cose da pensare, devono avere i sogni, no? Ma il sogno anche di avere una indipendenza economica è un sogno rispettabilissimo, perché il denaro per i giovani è soprattutto libertà e possibilità di realizzare i loro sogni senza pesare sulla famiglia. Quindi questo vale per ragazzi e per ragazze. Adesso diciamo che queste barriere stanno un po' cadendo, però io per esempio alle mie figlie vorrei anche degli errori che ho fatto io, di questo shock romanticismo che mi ha spinto per molto tempo a non curarmi, insomma, del denaro. Insegno sempre che il denaro è libertà, è possibilità, è un tuo servo, insomma, poi cosa tu gli fai fare, come lo impieghi nel quadro della tua tua vita è proprio un'altra cosa. In quello ci vuole un'educazione che deve essere certo anche umanistica, perché devi essere una persona completa e sotto tutti gli aspetti, però devi sapere che il denaro è una grande forza, una grande fonte di possibilità.
Posso aggiungere una cosa, perché quando diceva Lia poco fa si riflette in alcune recenti indagini che dicono che non c'è differenza di genere per quanto riguarda la disponibilità, la competenza, la conoscenza, l'abilità nella gestione del denaro tra uomini e donne. Una differenza ogni tanto c'è ed è l'autorappresentazione che alcune donne hanno di sé come persone non all'altezza, il che è frutto di un'infrastruttura del patriarcato che in effetti quando salta fa emergere in tutta la sua evidenza il fatto che le donne sono bravissime a gestire il denaro tanto quanto gli uomini, se non anche di più, tant'è che qui aggiungo un episodio secondo me significativo. Io conosco un amministratore delegato di una rete di consulenti finanziari, il quale mi ha raccontato di aver scelto per sé, per i propri soldi, una consulente finanziaria, proprio perché vede nella capacità di questa persona di prendersi cura del suo denaro, insomma, un punto di forza a cui non vuole rinunciare. E secondo me la crescita della presenza delle donne in finanza in qualche modo testimonia questa tendenza che è molto evidente.
Il Serpente e Corallo torna tra poco.
Cosa farai tra 10 anni? Lo abbiamo chiesto a ragazze e ragazzi tra i 20 e i 30 anni che stanno preparando il loro futuro lasciando già un segno nel nostro presente.
Tra 10 anni mi vedo protagonista o comunque presente in qualsiasi realtà che possa aiutarmi a continuare a dare dei contributi positivi per la società.
Tra 10 anni mi vedo ancora nel mondo dell'artigianato, all'interno della nostra bottega, sperando di portare avanti ancora il nome della nostra tradizione.
Inventori e attivisti, fondatori di associazioni e innovativi imprenditori, filosofi in erba e artisti emergenti. Un viaggio per capire paure e speranze, necessità e auspici di una generazione che vuole essere protagonista. Sono Federico Taddia e insieme a Matteo Bussola vi aspetto dal martedì al venerdì alle 13.45 con Next Generation, storie di ragazze e ragazzi che cambieranno l'Italia di domani. Ovviamente qui, su Radio 24.
Sapevi che la pelle è lo specchio della nostra bellezza? Sono Elena Santarelli e volevo parlarti di Acqua Rocchetta. Rocchetta mi depura e mi idrata nel modo più naturale. Così la mia pelle appare più luminosa e più bella. Per questo Rocchetta è la mia amica per la pelle. Rocchetta, acqua della salute. Puliti dentro e belli fuori. Plin plin!
Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta... Borse in diretta.
Si raffredda la giornata sulle borse europee, seppure sempre in positivo e dopo 4 settimane di rialzi. Milano a più 0,18%, Francoforte più 0,57%, Londra più 0,56%, Parigi più 0,29%, Madrid più 0,9%. Oggi i dati dell'indice ZEV in Germania, l'indicatore sulle aspettative economiche è sceso ancora rispetto a luglio, mentre le attese erano per un miglioramento. L'area euro ha registrato nel mese di giugno, fa sapere Eurostat, un disavanzo commerciale di 24,6 miliardi di euro negli scambi con il resto del mondo rispetto a un avanzo di 17 miliardi nel giugno 2021. Il deficit è dovuto quest'anno al forte aumento in valore delle importazioni di energia. E in Europa l'emergenza gas ha portato oggi le quotazioni alla borsa di Amsterdam ai massimi di sempre, sopra i 230 euro a megawattora. I segnali di rallentamento dell'economia globale spingono invece verso il basso le quotazioni del petrolio, oggi Brent a 94,2 dollari e WTI a 88,8. Spread BTP Bund di nuovo in rialzo a 211 punti e rendimento del decennale italiano sopra il 3%. Euro su dollaro in lieve ribasso a 1,013. Forti ribassi su Amplifon in Piazza Affari, meno 8%, sulla scia dell'Outlook in ribasso per la concorrente svizzera Sonova. Bene invece Leonardo, A2A, Enel, Inwit, Snam, Campari, Eterna. E per ora è tutto.
L'agricoltura e le sue imprese oggi più che mai affrontano in prima linea le conseguenze dei cambiamenti climatici, dalla siccità agli eventi meteo più estremi. Per resistere e mitigare gli effetti del riscaldamento globale, gli agricoltori hanno fame di innovazione tra sistemi di gestione 4.0, pratiche sostenibili e ricerca. E mentre crisi geopolitica e mercati mordono i bilanci, le imprese fanno rete e le filiere cercano soluzioni. Madre Terra, in questa seconda edizione, vi accompagna in un'agricoltura declinata da subito al futuro. Sono Rosanna Magnano e vi aspetto ogni domenica alle 10 con Madre Terra, l'agricoltura al futuro, sempre su Radio 24.
Hai visto quanto costa oggi come oggi fare il pieno? È molto più conveniente fare il vuoto. Con lo svuota tutto poltrone sofà, gli sconti arrivano fino al 60% su tutti i divani della collezione. Entro domenica 21 agosto, da lunedì 22, i nostri negozi saranno chiusi. Poltrone sofà, autentica qualità. Verificare modelli e disponibilità in negozio.
Il serpente corallo.
Ma quanto sei bello, serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. Ma quanto sei bello, serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo.
La nostra ospite di oggi è Lia Celi. Lia Celi, scrittrice, autrice televisiva, ma anche storica, perché poi nel suo libro Una sporca donnina lei ha indagato sulle figure storiche di quelle donne che hanno saputo affrancarsi da condizioni, magari condizioni iniziali di svantaggio, perché insomma bisogna anche essere onesti e ammettere che spesso le donne hanno dovuto muovere da una condizione iniziale di svantaggio, e invece queste che vengono raccontate da Lia Celi sono diventate delle protagoniste del loro tempo, sono diventate delle imprenditrici brillanti. Magari oggi le ragazze, le donne hanno meno tabù nel rapporto col denaro, sono più capaci apertamente di imporsi anche come delle consulenti finanziarie, ad esempio. Lia, qual è il tuo parere? Tu cosa ne dici? Possiamo dire che i tempi stanno un po' cambiando, che non è più così inopportuno per una ragazza occuparsi di risparmi, di finanza?
Ti dirò di più, stiamo tirando su una generazione di ragazze col braccino corto. Io lo vedo dalle mie figlie, che veramente quando gli devo chiedere 5 euro perché magari lo so, ho bisogno, mi ritrovo senza spiccioli, devo contrattare, veramente stanno diventando anche troppo prudenti, perché comunque sono cresciute in anni dopo il 2008, insomma, in cui la parola crisi, la parola difficoltà, sacrifici era un po' un leitmotiv. Quindi per i ragazzi cresciuti in questa generazione post shock del 2008 e che stanno vivendo uno shock quasi altrettanto grande oggi, la prudenza, l'attenzione proprio alle spese, anche alle piccole spese di adolescenti, insomma, è cresciuta. Quindi è un ottimo terreno su cui seminare la sensibilità nei giovani per l'uso e, come dire, l'impiego del proprio denaro è veramente cresciuta, è stata acuita da questi ultimi anni di incertezza, insomma. Nessuno sanno che non si possono più permettere di essere spensierati come le generazioni precedenti.
Ecco, però io vorrei interrompere questo elogio del genere femminile invece dicendo che spesso il genere femminile è anche stato costellato da personaggi, come dire, da truffatrici, via. Io non so se Stefano Elli nel suo Gli Stangati ha anche raccontato, adesso non ricordo esattamente se ci sono casi di truffatrici, cioè di protagoniste femminili che hanno orchestrato schemi Ponzi e altre piacevolezze del genere.
Ma in realtà molto meno rispetto a quello che succede con gli uomini, perché sì, ce n'è stata, c'è stato qualche caso, ma sono assolutamente minimi i casi in cui le donne erano protagoniste di questi
queste serpentesse corallo, insomma, potremmo definirle. Alexo, sì. Tu hai qualcosa da dire? Mi sembra che volessi dire qualcosa, scusa.
Non ti ho sentito bene. Puoi ripetere togliendo le dita dal naso?
È già andato, si è già emozionato Lia, allora giro a te però la testimonianza di Stefano, che sai che Stefano si è occupato in questo volume, come tu ti sei occupata, non so, in Caterina la Magnifica, della vita straordinaria di una generale innovatrice, o quella sporca donnina, 12 seduttrici che hanno cambiato il mondo, UTET 2020, ricordiamo sempre anche le case editrici. Ecco, lui si è occupato negli Stangati di alcune grandi malversazioni, dirottamenti del risparmio risparmio degli italiani, non solo degli italiani, diciamo dagli anni 70-80 ai giorni nostri, in realtà con qualche incursione anche precedente. Però dice, ha trovato poche truffatrici, ti risulta? È spiegabile?
Ma io veramente sono reduce dalla visione di questa meravigliosa docufiction Inventing Anna su Netflix, che è stato un grandissimo successo, che raccontava proprio la storia di una giovane truffatrice che è riuscita a gabbare praticamente tutti i grandi finanzieri, tutta Wall Street insomma, e la grande finanza americana, spacciandosi per chi non era e con una faccia tosta e una inventiva fenomenale. Quindi diciamo che magari sono poche, però quelle poche sono praticamente leggendarie. Le donne non truffano, diciamo che questo dipende, nel passato è sempre stato una possibilità data agli uomini che giravano di più, avevano più contatti, però le avventuriere del Settecento diciamo che non avevano nessun problema a mentire, anzi spesso la prima menzogna, la prima truffa era farsi passare per uomini, quindi travestirsi per poter diciamo vivere nel mondo senza essere molestate, insomma. Quindi la prima truffa erano tanti avventurieri che in realtà sotto i pantaloni, la zimarra e il cappello erano delle avventuriere. Alcune per esempio ne approfittavano per farsi arruolare negli eserciti e combattere a fianco degli uomini. Diciamo che erano truffe più che per guadagnare, diciamo l'immediato obiettivo non era guadagnare, ma vivere una vita che in quanto donne non sarebbe loro stata permessa. Era una truffa tecnicamente, una truffa però diciamo molto molto apprezzabile, insomma.
Una truffa sui ruoli più che diciamo ruoli, una truffa per il denaro, per puntare al denaro. Se no, per il denaro, vabbè, noi ce ne siamo occupati in tante puntate, c'è il tema sempre delle truffe sentimentali, per così dire.
Sono vittime di truffa le donne, la truffa sentimentale, conosco anche personalmente dei casi di donne che ci sono cadute. Io personalmente sono anche sarei il target ideale, una donna di mezza età, single, che è pronta a illudersi di aver trovato l'amore. È successo anche a donne comunque professionalmente affermate e che credevano di non innamorarsi più, di aver capito tutti gli inganni degli uomini. Eppure quando ti arriva questa lettera di un uomo con una bella foto, insomma, che ti chiede aiuto, anche la donna più forte, corazzata e spinta della vita rischia di caderci.
Hai fatto bene a citarlo, perché uno dei meccanismi più noti, guarda, anche la nostra regista Valeria Bernardi ha fatto, come si dice, il gesto dell'ombrello rispetto a queste profferte che arrivano anche sui social, mi pare, no? Lo Conte, tu che sei social media manager, director, non so più che cosa, ti risulta?
In charge.
Quella roba lì.
È pieno di messaggi, insomma, truffaldini che riguardano... Diciamo che puntano il portafoglio passando da altre parti della figura umana.
Certo, ecco. Ma io so che voi siete tutti dei signori, dei giovanotti ai tanti, attenzione alle foto che mettete sui social, perché questi truffatori potrebbero piratarle e presentarsi alle potenziali vittime con la vostra faccia, e voi scoprire troppo tardi, magari incrociate la vittima che vi riconosce, crede di riconoscervi, e potrebbe anche vendicarsi. Perché,
guarda, per questo che hai detto, cioè avendoci tu definito tre giovanotti ai tanti, avendoci tu definito tre giovanotti ai tanti, allora noi ti offriamo il caffè pagato, indica solo il bar per un mese, ci devi solo dire dove dobbiamo far arrivare il bonifico, visto che stiamo parlando di denaro e non è una truffa.
E per noi donne darla a bere?
È un attimo. Se Lia, guarda, ti terremo qui anche per una giornata intera, ma sappiamo che insomma hai anche altre cose da fare, magari stai scrivendo altri libri, Lia?
Sì, attualmente sto scrivendo una biografia di una grande donna e da braccino corto leggendario, che è la regina Elisabetta II, che Dio ce la conservi, certo. Rivolta ai ragazzi, quindi raccontare ai ragazzi la vita di questa donna straordinaria nella sua normalità è veramente molto interessante. Non la conoscevo così bene, ma adesso dopo aver approfondito la sua vita, nei momenti di difficoltà mi chiedo: ma cosa sarebbe la regina Elisabetta? E devo dire che serve, è interessante, una buona guida nella vita quotidiana.
E allora noi ti facciamo tanti cari auguri anche per questa tua ultima fatica letteraria, e per ricompensarti del tempo che ci hai dedicato ti facciamo ascoltare una canzone dei Chapter 11, che poi siamo sempre noi.
Oh, Sono una fan, quindi apprezzo molto.
E siccome noi siamo schiavi del pregiudizio, per avere ospite una donna abbiamo scelto una canzone romantica, però è un po' romantica alla nostra maniera, perché la canzone si chiama Beggiamo, da Begge, e vuole essere, noi l'abbiamo proprio scritta e lavorata per essere la canzone d'amore per uomini e donne manager, quindi è piena di quei termini lì un po' così, un po' strambi, hai capito, il ti briffo, ti schedulo, non killarmi, eccetera eccetera, questi termini che sembrano un po' inglesi, magari forse poi un po' lo sono, eccetera. E perché questi uomini e donne manager, parlando veramente così nella loro vita, poi sono in difficoltà a parlare d'amore, a parlare di sentimenti. E allora noi Chapter 11, che come dice sempre Marco Conte, non scriviamo canzoni ma colmiamo lacune, abbiamo voluto colmare questa lacuna e te la facciamo ascoltare. Grazie Lia.
Grazie a voi, un abbraccio. Grazie. Ciao.